capisco che la domanda sui cinque scandali potrebbe dire troppo tempo e siamo in tanti, perciò potrei chiedere di parlarle solo della volontà e della coscienza. C'era una domanda precedente su cinque scandali, però per spiegare forse mi conviene anche in breve parlare dei cinque scandali. Skanda in sanscrito, in Pali invece kanda, che viene tradotto come aggregati o gruppi. E il Buddha ha usato questo per un modo di investigare questa esperienza umana. E così ogni cosa, ogni fenomeno può essere messo in uno o altri di questi gruppi. Tutto quello che pensiamo di essere si trova nei cinque kanda. Anche nel secondo discorso del Buddha, Anattalakkhana Sutta, il discorso sulla caratteristica del non sé, usa questo tema. E quindi ci sono cinque: c'è la rupa, forma fisica, e per facilitare la spiegazione mi conviene cambiare l'ordine. Adesso menziono quello che di solito viene menzionato all'ultimo, il vijnana, che è coscienza sensoriale. E siccome abbiamo dei cinque sensi fisici e poi la mente come sesto senso, la coscienza funziona sulla base di queste basi sensoriali. E così se gli occhi sono aperti e c'è un oggetto visivo e si pone attenzione attraverso l'occhio, c'è la coscienza visiva e può produrre automaticamente vedano. Questo è un modo per risolvere il problema della domanda. E quindi sensazione oppure il tono dell'esperienza, la qualità affettiva, se è piacevole, spiacevole o neutro. Che viene spontaneamente e poi quello che sentiamo percepiamo, poi viene la sanya o percezione che è condizionata dalla nostra esperienza precedente e quindi un certo tipo di interpretazione o identificazione. Ad esempio, magari si entra in una stanza e subito c'è un profumo, oh, piacevole, cos'è? Ah, lemongrass. e quindi la percezione, quel riconoscimento, interpretazione, quindi questo è il sanya, percezione, e poi c'è sankhara o formazioni mentali che si costruiscono sopra la sensazione, la percezione, e quindi penso, percepisco lemongrass e poi mi associo con la Thailandia. Ah, l'usano molto in cucina thailandese. E l'altra volta sono stato in Thailandia e sono parecchi anni fa. E forse mi è tempo per andare di nuovo. L'anno prossimo, a gennaio, celebrano c'è l'anniversario di 25 anni dopo la morte di Ajahn Chah. E vado su internet per trovare i voli. Ho già prenotato il prossimo viaggio dal sentire lemongrass. Questo quindi tende verso la proliferazione, la creazione, include attenzione e intenzione, quindi volontà, il decidere di fare qualcosa. E secondo la teoria, possiamo essere cosciente solo attraverso uno all'altro di questi sei organi sensoriali. E magari a volte in meditazione, quando tutto si rallenta un po', possiamo vedere questo. Ad esempio, magari si sta seduto con solito dolore nella ginocchia che attira l'attenzione, e poi improvvisamente viene il dubbio: forse ha lasciato le chiavi nella macchina e non c'è più il dolore. O si sta intrappolato di qualche pensiero e c'è un rumore forte e il pensiero scompare, c'è la coscienza attraverso l'orecchio. E questa coscienza sensoriale è separativa, crea un senso di un soggetto separato da un oggetto. Ad esempio con gli occhi, che vede un oggetto esterno, e c'è un senso di un io, un soggetto che vede attraverso l'occhio. E anche quando i cinque sensi fisici non sono stimolati, anche la mente può essere ancora attiva, e quindi ci possono essere oggetti mentali come ricordi, immagini, pensieri, intenzioni. C'è un senso di un io che osservo il pensiero, il ricordo, e insieme funziona, sviluppiamo un senso di un soggetto che sono sempre io. E il Buddha ci invita di riflettere, di investigare, e quel secondo discorso chiede se la forma fisica è permanente o impermanente. Naturalmente i monaci erano bravi e hanno risposto impermanenti. E poi il Buddha chiede: se la forma è impermanente, è sukha o dukkha? È felicità o sofferenza? E i monaci hanno risposto: è sofferenza. O possiamo dire insoddisfacente o soddisfacente. E poi il Buddha chiede: se la forma fisica possiamo avere come vogliamo? I monaci dicono no. E quindi il Buddha chiede: allora è giusto pensare, se la forma fisica è impermanente, insoddisfacente, e non possiamo averla come vogliamo, è giusto dire che io sono questo, questo è il mio vero sé. I monaci hanno detto no. E poi ripete lo stesso per gli altri aggregati. E così è un modo di investigare, a guardare dentro. E poi tutto che esiste entra in un modo o l'altro di questi aggregati, la forma fisica, non solo il corpo, anche il mondo intero. E investigando in questo modo viene la realizzazione di Anatta. Nel tempo del Buddha c'era un concetto di Atta, l'idea che ciascuno ha una sua essenza, una parte immutabile, eterna, autonoma, che rimane sempre la stessa, che è l'essenza della persona. Ci sono varie teorie su questo. Il Buddha si rendeva conto che era solo un'idea, un'opinione, nessuno l'aveva scoperto questa atta, nessuno poteva rivelare atta. E così ha preso questo altro approccio. Invece della speculazione mentale, calmando l'attività abitudinaria della mente, sviluppando raccoglimento, chiarezza interiore, poi guardando dentro la sua esperienza cosciente, è venuto a questa comprensione profonda, liberatoria. Non era più identificato con le condizioni mortali, mutevoli, e quindi indicava cosa che era, non era il sé. Allora, cos'è che può riconoscere che la coscienza sensoriale cambia? C'è una consapevolezza. Il Buddha aveva anche parlato poche volte su una coscienza non sostenuta, o una coscienza non manifesta, che non è condizionato. È così che non possiamo trovarlo come un oggetto, non ha nessuna qualità che possiamo afferrare, è senza forma, incolore, non è di nessun luogo. Cosa possiamo dire? Non possiamo paragonare a qualcos'altro, e possiamo dire solo c'è consapevolezza, è immediata, qui ed ora, e non è un io, una personalità, un soggetto separato da qualcosa. La cosa interessante è che anche la scienza moderna tende a confermare questa comprensione. Un po' di tempo fa qualcuno mi ha dato un articolo scritto da un neuroscienziato dicendo che l'avevano trovato un'area del cervello, credo l'amigdala, che è responsabile per mantenere un senso di integrità di questo organismo, un senso di separazione dall'ambiente. Io sono questo e sono separato dall'altro. che serve per poter vivere adeguatamente. Un bimbo appena nato, anche se sensibile e cosciente, non ha ancora questo senso di separazione, ma qualcosa che sviluppa abbastanza presto, che serve per poter sopravvivere, per poter relazionarsi alla società. E poi spiegava che questo senso del sé, della separazione, funziona su un flusso continuo di dati sensoriali che arrivano attraverso i vari vasi sensoriali. E ha detto che in certe forme di meditazione, quando magari si è immobile, silenzio, occhi chiusi, e anche applicandosi ad una tecnica, evitando di essere risucchiati dai pensieri, attività mentale, anche la mente si acquieta, e ad un certo punto non stanno arrivando più i dati sensoriali, e quel senso di separazione può scomparire, però rimane ancora presenza, c'è una consapevolezza, è un'esperienza di tutt'uno, di non separazione. E questo articolo poi diceva che quel senso del sé non ha nessuna realtà intrinseca, è una costruzione, un artefice, funziona solo se c'è è condizionato completamente da un flusso di dati sensoriali, mentre invece l'esperienza di tutt'uno, quello che in passato gli scienziati hanno considerato come un inganno, un'illusione di quei mistici che sono un po' fuori di testa. Questa è la realtà. E questa consapevolezza, non c'è un senso di un io separato, una personalità, un soggetto, ma c'è presenza. E forse in meditazione a volte tutto si calma, non c'è più niente, c'è un vuoto, ma ancora c'è questa presenza, consapevolezza. Non c'è da temere che non torniamo ad un senso del sé, perché prima o poi torna il dolore nel ginocchio, squilla il telefono. Però avendo avuto quell'esperienza ci dà un'altra prospettiva e possiamo essere meno ingannati dal senso del sé e si vive con maggiore leggerezza quell'esperienza di essere un individuo, un io. Forse c'è un'altra domanda. Perché si associa a questo. Quando osserviamo il respiro, il corpo e i pensieri, chi è l'osservatore? È forse la consapevolezza. Se sì, cos'è la consapevolezza? A, uno stato mentale, B, un'espressione della mente, e C, la mente collettiva, D, la mente intesa come cuore o divino sé. Non so se esiste questo concetto nel buddismo, è un concetto taoista. E tutte le precedenti, e nessuna delle precedenti. È una domanda di scelta multipla. Io vado per F. Nessuno della precedente. Perché cosa si può dire? Non è qualcosa che si può afferrare con l'attenzione, come l'occhio non può vedere se stesso, non può, possiamo andare dietro e prenderlo. È questo. Quindi nessuna definizione funziona veramente. Possiamo dire c'è presenza, c'è consapevolezza. E il Buddha indicava la consapevolezza continuativa come la porta verso il senza morte, verso la liberazione. È interessante anche nel studio fisica che quando si sono resi conto che anche l'osservatore in qualche modo influenza sullo sperimento, la coscienza della persona in qualche modo condiziona il risultato e quindi erano un po' bloccati con questo, perché senza comprendere veramente la coscienza è difficile andare oltre. Quindi sono stati tanti anni di studio della coscienza, però quelli che studiano sono i correlati fisici della coscienza. E mi ricordo di aver diversi anni fa conosciuto un sloveno che studiava in quel campo e mi diceva che alla fine hanno la conclusione che non è niente in sé, però è una danza tra una rete di connessioni nel cervello. Quindi la coscienza è una danza. Va bene. Poi ci sono quelli che dicono che è solo un epifenomeno, che è solo, non ha nessuna importanza, è solo un prodotto casuale che non esiste. Mentre se la coscienza, senza la coscienza cosa c'è? Veramente. Durante la meditazione la schiena ha iniziato a fare male. Ho portato l'attenzione sul dolore, dicendomi che il dolore non è il mio sé, né sono io. E questo è stato facile. Però il dolore non è mio, è stato difficile. Con la meditazione ho compreso che il dolore è impermanente, ma non bastava. Ho compreso che il mio dolore può essere percepito per empatia da un mio caro e compreso e curato da un medico. Il dolore non è veramente mio. Se il dolore così intimamente mio non lo è, nulla è mio. Ma anatta è così semplice. Eh sì, il fatto, questo aspetto di non posso averla come voglio io, che non posso esercitare il controllo completo, è un segnale che non è mio, nel senso ultimo. E forse non è troppo difficile vedere il corpo, comprendere il corpo, come anatta, non sei. Possiamo vederlo, è fatto di varie parti, almeno a qualche livello, però se qualcuno mi dice, ma quanto sei brutto, magari se mi offendo, forse sono ancora attaccato all'apparenza. Se qualcuno mi dice che mi sembra di dimostrare 20 anni di più che ho, sono, se qualcuno dice di avermi 20 anni di meno, sono contento. Forse sono ancora identificato a qualche livello con il corpo. E però forse è più difficile vedere le proprie opinioni, come non sei io, le proprie preferenze o i propri desideri o il voler fare qualcosa. Quindi è un aspetto profondo dell'insegnamento del Buddha che non è facile comprendere, e solo pensando sopra si può finire nella grande confusione. Ma chi sta pensando questo? Chi è? Si va sempre indietro e c'è sempre è come un presupposto di un io in qualche parte in questo. Ma invece come un modo di investigare, uno strumento per scavare sotto, per vedere quanto e tutto appartiene alla natura veramente, e può venire la realizzazione, la comprensione diretta, e questo è liberatorio. In questi giorni io ho compreso cose molto, molto interessanti, ma l'ostacolo più grosso è subito dopo aver capito qualcosa. Entro in uno stato di esaltazione che non mi permette di ritornare a concentrarmi, e quando termina lascia un senso di vuoto e tristezza. Nonostante rimango ad osservare tali processi senza intervenire, ma notando semplicemente la loro natura impermanente e insoddisfacente, non riesco a lasciarla andare. Cos'altro posso fare per allontanare questo egocentrismo? Non è molto spesso che qualcuno ha un problema di troppa esaltazione. E forse a volte ci vuole tempo per vedere la sofferenza che c'è nell'afferrare anche esperienze piacevoli, e per sviluppare equanimità. Anche qui non è soltanto quando si è preso dall'empatia, la compassione che serve equanimità, anche quando sperimentiamo la gioia, quando stiamo bene, siamo felici, magari la tendenza è di saltare con la gioia, finalmente, e di lasciarsi risucchiare. E quindi quando finisce lascia un senso di perdita, di tristezza, e quindi vedendo la sofferenza che viene afferrando la cosa, E poi anche notando come si sviluppa, riconoscendo il primo segnale di esaltazione come un'energia che sale, si può anche magari sentire nel corpo. E a questo punto rilassarsi, sentire, senza cercare di sopprimere, ma senza lasciarsi risucchiare, e di sentire anche di diffondere tutto il corpo, lasciare questa energia pervadere in tutto il corpo, magari centrandosi nel cuore. E poi col tempo anche questo si calma e lascia un senso di serenità, di pace, invece di vuoto o tristezza. Parlando con degli amici che seguono il buddismo Mahayana, ma anche leggendo qui e lì, sembra emergere qualche contraddizione che tuttavia io non vedo. Due le cose principali. Nella tradizione Theravada si medita per il proprio sviluppo e non per aiutare anche gli altri, dicono. Su questo punto a me sembra che la pratica della metta non sia utile solo a chi la fa, ma anche a coloro a cui è diretta, quindi all'umanità. A sostegno di questo ci sono anche evidenze scientifiche. Rispondo a questo prima. Nel buddismo Mahayana hanno sviluppato questo bellissimo ideale del bodhisattva, della persona che si dedica, si pratica per tutti gli esseri viventi, e magari fa un voto di non raggiungere illuminazione prima che anche ogni filo di erba viene illuminato. Posso apprezzare come una bellissima ideale e forse anche un aiuto a motivarsi a praticare, che non sto facendo solo per me stesso. È un po' come se si sta da solo e bisogna preparare qualcosa da mangiare. Non si fa molto impegno, si fa qualcosa semplice, magari non si preoccupa di preparare qualcosa, cucinare qualcosa, si mangia qualcosa già pronto in frigorifero. Mentre invece se vengono degli amici si sente molto più motivato di fare cura, fare attenzione, di impegnarsi a preparare un bel piatto che sarà apprezzato da tutti. E penso che il senso di questo ideale non è per criticare altri, per non essere avere la stessa aspirazione, ma se ci chiediamo come possiamo veramente aiutare gli altri, è una cosa avere le buone intenzioni, ma non sono sufficienti. Se non abbiamo sviluppato per noi stessi, come possiamo indicare ad altri? E quindi diventando saggi, la comprensione, sperimentiamo i risultati, è una comprensione diretta che saremo molto più in grado di aiutare gli altri. E c'è anche un detto del Buddha che una persona che sta nella sabbia mobile non può tirare su un'altra persona che sta nella sabbia mobile, però se uno riesce a stare sulla terra ferma, poi sarà in grado di tirare fuori la persona nella sabbia mobile. Mi ricordo di un monaco che conoscevo che diceva che e tante volte con persone che venivano con dei problemi sembrava che lui doveva un po' tirarli fuori dall'inferno, però il problema è che molto spesso si sentiva tirati giù nell'inferno. Allora non è che si bisogna aspettare di essere completamente illuminato prima di cominciare di poter aiutare altre persone. Nel buddismo Theravada c'è il concetto del Kalyanamitta, o il buon amico, o il nobile amico, qualcuno che sta anche sulla strada, che forse ha un po' più di esperienza, che può aiutare a dare incoraggiamento o un consiglio, che può essere un compagno su questo sentiero. E poi anche in Theravada c'è una recitazione che facciamo a volte nel monastero, che viene anche da qualche discorso del Buddha, qualche parte del canone Pali, e si chiama Condividere dei meriti. L'altra sera, quando dicevo adesso recitiamo il Metta Sutta, ho cominciato di recitare qualcos'altro, era questo. Sono più abituato di recitare la sera. E quindi l'idea è di determinare che qualsiasi beneficio o l'impegno che faccio, gli sforzi che faccio in questo sentiero, che possa essere di beneficio da miei maestri spirituali, quelli che mi hanno aiutato sulla via, i miei genitori che hanno fatto tutto per me quando ero piccolo, prima di diventare indipendente, i nostri parenti, amici, e gradualmente si espande a tutti gli esseri viventi. E quindi è simile all'ideale del Bodhisattva. Però c'è la priorità è di sviluppare la propria pratica, di poter avere qualcosa, di condividere. E devo dire che anche se senza fare questa determinazione, se uno veramente è aiutato nella pratica, diventa una persona più responsabile, più sereno, maggiore comprensione, questo per forza ha un effetto sulle persone intorno. È naturale, siamo tutti isolati, viviamo in contesti sociali e abbiamo molte interazioni e magari in modo sottile, e questo ha un effetto. Che ho letto anche di qualche studio scientifico che ha proprio verificato questo. E poi se penso di persone che io conosco, ho conosciuto come Ajahn Sumedho, Ajahn Chah, il suo maestro, quante persone sono stati aiutati dalla loro presenza, del loro esempio, di quelli che hanno insegnato, quelli che hanno fatto loro, non per dire tanti altri. Nella tradizione Theravada si ritiene che vi sia un solo Buddha, mentre in quella Mahayana tutti possono diventarlo. Ho capito male? Non ho capito niente. Ma non penso che ci sia molta differenza qui, che c'è il Buddha storico, Sakyamuni, Siddhartha Gautama, e ogni epoca ha un suo, può avere un suo Buddha, che uno che non ha un maestro, che riesce a riscoprire questa antica via per se stesso e raggiunge il completo risveglio. E poi insegna ad altri che sono interessati, sono ricettivi, sono motivati, che anche loro possono arrivare alla stessa esperienza, allo stesso livello di comprensione, di liberazione. Ma quindi chiamiamo il Buddha quello che raggiunge l'illuminazione da sé, dai propri sforzi, mentre quelli che raggiungono dopo sono chiamati Arahant, e quelli degni, i discepoli degni che hanno applicato l'insegnamento del Buddha, hanno seguito la via di mezzo. Quindi ogni epoca un Buddha, quando poi il Dhamma, l'insegnamento viene perso, dimenticato, ci sarà un altro. C'è anche un discorso nel Canone Pali che elenca 28 Buddha precedenti, e con ciascuno il suo nome, i suoi pregi, quanto ha durato l'insegnamento, eccetera. E quindi è una potenzialità di ogni essere umano di essere completamente risvegliati, liberi dalla sofferenza. Ok, sono 5:30, facciamo una pausa per il tè.